E siamo qui con Lorenzo Feliciati, ben trovato.
Ciao, ben trovata, grazie dell'ospitalità. Un saluto a tutti.
Ciao.
Gli ascoltatori.
E allora, insomma, Lorenzo Feliciati, bassista, compositore, arrangiatore, membro di diversi ottimi progetti, e oggi ci racconta del duo condiviso con il batterista Michele Rabbia, è impreziosito poi da diversi ospiti. Allora, questo duo Antichitera.
Io lo so, abbiamo okay. Trovato un nome un po' spigoloso da pronunciare.
Come diventa perfetto Antichitera comunque per intitolare questo lavoro?
Guarda, diciamo che con Michele Rabbia ci conosciamo da tanti anni, c'è sempre stata la voglia di produrre della musica insieme, visto quando c'è, diciamo, amicizia e stima tra musicisti. Il passo successivo è immaginare di comporre, diciamo, di mettere insieme le proprie creatività. E il nome poi Antichitera è stato, se non nell'ultima fase della post-produzione, comunque è uscito più o meno a metà del percorso, perché questo album è stato un percorso, diciamo, un processo lungo quasi 3 anni, perché comunque per motivi sia logistici, perché anche se abbiamo abitato tutte e due contemporaneamente a Parigi, io per 4 anni, Michele è arrivato un anno dopo di me, ma lui c'è rimasto, invece mi sono spostato a Bruxelles adesso, ma comunque, insomma, essendo quando c'era lui non c'ero io, quando c'ero io non c'era lui, insomma, nel senso che per fortuna le agende sono
piene,
sono complesse, sì. E quindi, diciamo, è stato un lavoro lungo 3 anni, soprattutto nel recepire i contributi dei vari ospiti, e anche poi nel tutta la fase di post-produzione, di editing, di produzione, di cui mi sono poi occupato io. Comunque Antichitera è un complesso congegno antico che è stato trovato abbandonato nel mare dell'isola di Antichitera, isola greca, ed era un antico congegno che usavano gli antichi greci per vedere le maree, i pianeti, insomma, quindi una metà fra un calcolatore e un binocolo, insomma, una cosa molto affascinante. Mi ha affascinato subito il nome, il fatto che, essendo un congegno diciamo composto da varie parti che lavoravano insieme, mi è sembrato adatto a raccontare un pochino questo progetto, di fatto di due congegni, diciamo due parti, meccanismi principali, io e Michele, e poi tutti i vari ospiti che andavano a interagire con noi.
Ecco, ma come parte la vostra collaborazione?
Ma guarda, in realtà, come ti dicevo prima, insomma, ci conosciamo da tanti anni e c'è sempre stata amicizia, anche una certa consuetudine quando entrambi abitavamo a Roma. Poi mi sono spostato io a Parigi, e poi Michele, che collabora con musicisti, artisti francesi da moltissimi anni, ha seguito, insomma, diciamo che c'è sempre stata la voglia di collaborare, di fare qualcosa insieme. In realtà abbiamo fatto la musica dell'album nasce da due separate momenti in studio di registrazione, uno insieme a Rita Marco Tulli nella campagna romana, nello studio di Rita, e uno invece a Roma, allo studio del Mulino Bianco, dell'Elefante Bianco, il Mulino Bianco è un'altra cosa. Sarà che è l'ora del tè quasi, forse pensate ai biscotti. E quindi intorno a queste registrazioni, queste improvvisazioni in studio, poi sono state rielaborate, editate, post prodotte da me, e hanno in gran parte, il più delle volte, anche accolto poi le performance, i contributi dei vari ospiti.
Ecco, ma queste tracce sono in ordine cronologico di composizione?
No. Diciamo che poi la set list dell'album, che è uno dei momenti finali, ma è anche uno dei più difficili, viene stilata, diciamo, viene decisa più per creare un percorso che, diciamo, anche se la musica è stata composta e prodotta e lavorata, avendoci in mente un filologico che unisse tutti i vari brani, i vari momenti, poi l'ascolto, diciamo, per rendere ancora più affascinante anche, come dire, se non logico, conseguenziale l'ascolto, poi spesso e volentieri viene prima un brano che è stato composto dopo, insomma l'importante è che poi abbia un senso musicale, emotivo per chi ascolta per la prima volta, insomma sai, uno certo. Quando ci ha lavorato per 3 anni ormai insomma è anche difficile essere, come dire, assolutamente e completamente liberi da preconcetti rispetto a quella che è poi la musica, quindi poi bisogna pensare a chi la ascolterà una volta acquistato l'album.
Ecco, ma quindi sì, qual è stata la prima traccia conclusa tra queste? Da dove inizia?
Sai, io mi sono occupato molto fondamentalmente della post-produzione, diciamo dell'editing, e il mio modo di lavorare, che è lo stesso che ho adottato per i progetti come Naked Truth, con Pat Mastelotto, Graham Haines, Roy Powell, che è presente qua su un brano, o anche i miei album, è un po' di lavorare spesso in maniera contemporanea a più brani contemporaneamente, perché poi magari mentre stai lavorando un brano ti arriva il contributo, la traccia col contributo di un ospite, e quindi vai per un altro brano e quindi vai sull'altro brano. Diciamo che più o meno i pezzi, cioè Parapegma, che è l'ultimo brano, 223 feet e Sidereal sono quelli che sono stati registrati in studio con Rita, Marco Tulli per primi. Okay. Poi vari mesi dopo sono stati registrati le altre improvvisazioni mie e di Michele in studio a Roma, appunto all'Elefante Bianco, e che poi sono diventati gli altri brani, insomma, una volta prodotti.
Ecco, insomma, il Regular Orbit con questo piano la cui melodia sembra sfuggire, scivolare, per poi entrare in questo combo di suoni alieni che issano in un'altra dimensione, insomma, la batteria, questi passi piccoli e fitti, come l'avete composta?
Ma guarda, ti ripeto, più che composta mentre si registrava, i brani sono frutto delle improvvisazioni studio. Nel caso di Regular Orbit è nato appunto in un'improvvisazione studio, magari lunga 20 minuti, che poi sono diventati 4-5 minuti del brano, perché poi quando si parla di post-produzione, di editing, significa anche questo, di trovare i momenti, se non più significativi, comunque quelli più adatti a poi a essere base per una costruzione successiva. E sicuramente il piano di Alessandro Guiss, che è un collaboratore, è una parola diciamo anche restrittiva, insomma è un compagno d'avventura in vari capitoli sia della mia carriera che quella di Michele. Loro, Michele e Alessandro, fanno parte degli Aires Tango, che insomma è un gruppo molto importante della scena jazz italiana, quindi insomma loro suonano da molto tempo insieme, poi Alessandro ha suonato su tutti i miei dischi, insomma, quindi ovviamente c'è stata una grande
intesa
anche su, lui poi ovviamente ha registrato successivamente, quindi però conosce molto bene sia il mio mondo che quello di Michele, per cui insomma oltre a essere sicuri noi che avrebbe aggiunto e impreziosito le tracce sulle quali ha suonato, anche Alessandro sapeva esattamente il mondo che tu hai descritto bene, perché è un po' alieno, un po' Blade Runner, insomma un po' psicadelico anche forse, secondo me, si presta a essere abbastanza un viaggio, insomma, non voglio dire un trip perché è una parola un po' da fricchettoni anni 70 che non mi appartiene, però diciamo psicadelico, ecco, forse va meglio.
Ok, poi c'è 223 TIFF, insomma, sì. Ti fa entrare in questo clima misterioso con il sax del super ospite Andy Shepherd, che sfuma e evidenzia i colori allo stesso tempo, insomma, racconta la storia che il basso e la batteria ricamano. come è venuta fuori?
Ma guarda, il titolo cioè dei 223 diciamo ingranaggi che sono quelli che compongono appunto questo meccanismo di Antichiterra. Poi consiglio sì. a tutte le persone all'ascolto che possano essere interessate andare sulla pagina Wikipedia, c'è la macchina di Antichiterra o Antichiterra a seconda della lingua, insomma è molto interessante, come c'è anche un museo su quest'isola che forse Atene, insomma, proprio dedicata a questo meccanismo, perché che è molto affascinante, perché poi è stato ricostruito hanno diciamo risviluppato quelli che erano i resti che sono stati trovati. Ma sai, la ritmica diciamo del brano fa molto pensare a un marchingegno messo in movimento, per cui abbiamo pensato che sarebbe stato perfetto anche per invece un sax così diciamo melodico, comunque non vorrei dire dolce, ma insomma comunque sicuramente una melodia molto molto calda e avvolgente che andasse di contrasto anche rispetto a questo andamento del brano, insomma.
Benissimo. Poi c'è la bellissima Prochronistic, insomma, che si apre con suoni ventosi che il basso copre creando colori scuri che poi si inspessiscono. E la tromba di Quan Vu, insomma, solitaria e quasi strafottente, diventa pian piano protagonista. E, insomma, questi suoni elettronici spuntano da dietro la melodia, ma insomma vince poi la morbidezza della tromba,
sì,
come
sì,
l'avete composta.
Sì, beh, guarda, Kwong è un altro compagno d'avventura da tanti anni, ha suonato sui miei dischi, abbiamo fatto un sacco di concerti in Italia insieme, lui come ospite sia sugli album sia in alcuni tour che abbiamo fatto per il mio trio Wasabi, che era un trio appunto dove io suonavo il contrabbasso, ma ancora in piedi il trio, anche se poi insomma siamo in attività da qualche tempo, e dove c'era Alessandro Quissi a pianoforte. Ed è Kwong che ha questo, a parte una grandissima cultura musicale che gli permette anche di essere creativo anche in contesti musicali un pochino più di frontiera come questo album, ma poi ha un suono così come cristallino, molto molto poetico, insomma io lo considero uno dei più grandi non solo trombettisti ma anche musicisti improvvisatori che ci sono, quindi sono molto onorato di averlo su questo album e comunque di essere, come dire, un suo compagno d'avventura su fronti diversi.
Benissimo, benissimo. Poi c'è Perigi, che abbiamo ascoltato inizio sì. chiacchierata, insomma un'interessante commistione con innesti rock uniti all'avanguardia, all'elettronica e in chiave minimal, e questo sì. pianoforte appunto sì. di Alessandro che sì. diventa raccontante, diventa protagonista e si sofferma, sembra cercare di resistere per poi lasciarsi andare.
Sì,
come è venuta fuori?
Ma guarda, la ritmica che poi diciamo che non voglio dire lo scheletro, ma le fondamenta poi sul quale è stato costruito il brano è sempre frutto di un'improvvisazione mia di Michele, registrata in studio. Un pochino io il basso pensavo un pochino, poi sai, dal punto di partenza che di ispirazione poi il risultato finale a volte cambia tutto, ma insomma pensavo un pochino a Roger Waters dei Pink Floyd, i primi album dei Pink Floyd dove il basso era molto appunto psicadelico ma anche in qualche maniera rock, e penso che alla fine di essere riuscito a ricreare, se non quel tipo di, insomma non è un disco dei Pink Floyd, però quel tipo di approccio psicadelico che avevano loro, che era soprattutto nei primi dischi era veramente, secondo me, veramente dirompente e anche di rottura rispetto alla musica di quel periodo, quindi insomma mi sono un po', essendo io un fan, mi sono un pochino diciamo, ho cercato di, sapendo che non ci sarei mai arrivato neanche vicino, però comunque almeno una direzione ho cercato di darmela, insomma, quindi diciamo che quello credo che sia il tratto caratteristico, insieme ovviamente alla meravigliosa batteria e elettronica di Michele Rabbia, sì. ha creato diciamo il brano.
Perfetto, poi c'è anche Parapegma che chiude l'album e diventa insomma quasi un tango in questo approccio degli strumentisti che sembrano darsi il commiato dopo essere stati bene assieme.
Sì, sì, come dicevo prima, diciamo il momento in cui si decide la scaletta, cioè il set list dell'album, è sempre un momento importante perché significa che si è arrivata alla fine della lavorazione, ma anche un momento un po' complesso. A volte divertente, infatti abbiamo coinvolto, come faccio sempre io ogni volta, anche Giacomo Bruzzo della Rare Noise, perché nonostante abbia sentito durante la lavorazione diciamo dei brani, dei momenti, però insomma sicuramente aveva le orecchie meno assuefatte di Michele sui brani. E sì, Parapegma ci è sembrato il brano adatto per finire, anche non dico su una nota positiva, perché comunque il brano è comunque abbastanza malinconico, come giustamente dici tu del tango, c'è un ritmo un pochino latino, però è un po' come se alla fine di questo viaggio psichedelico, sicuramente notturno, si riesca a intravedere un'alba, non lo so, insomma, sai, era importante anche finire l'album in modo che l'ascoltatore avesse un senso di chiusura, di fine, ecco, di termine di un certo, di un'esperienza d'ascolto, e non lasciare il senso di incompiutezza, ecco.
Benissimo, e allora chi ha partecipato al disco tra quelli che non abbiamo nominato?
Allora c'è Roy Powell che suona su Apogee, che appunto suona Lemon, del Moog e tastiere varie, che è un grandissimo pianista e tastierista inglese che però vive in Norvegia da 20 anni. Io ho suonato, abbiamo avuto appunto questo mio progetto Naked Truth insieme a Pat Mastelotto, il batterista dei King Crimson, abbiamo 3 album all'attivo, su Rare Noise Records, e abbiamo suonato insieme, insomma anche io ho suonato su 2 album del suo progetto Man Peak, sempre su Rare Noise Records, ma poi li abbiamo diciamo nominati tutti, Wong Wu su 2 brani, Andy Shepard su 2 brani, Rita Marco Tulli al pianoforte su 3 brani, Alessandro Guis al piano acustico e all'elettronica generata dal piano acustico stesso tramite un software che si chiama Reactor su 2 brani, penso che, e poi io e Michele Rabbia, ovviamente io ho suonato il basso, bassi elettrici, tastiere, campioni e sound design, e anche un po' di chitarra elettrica, e Michele ovviamente batteria acustica e percussioni elettroniche, rhythm design, quello che si chiama, penso che è tutto insomma.
Benissimo, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Appunto ci sono state 2 sessioni di registrazione, una allo studio di Rita Marco Tulli nella campagna subito fuori Roma e un altro allo studio Elefante Bianco a Roma, e poi ci sono state tutto il lavoro di post-produzione, di editing, di gestione dei contributi degli ospiti, che è stato fatto, l'ho fatto io nel mio home studio, diciamo, prima a Parigi e poi a Bruxelles.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate?
Ma direi di no, proprio perché comunque sono diciamo queste improvvisazioni sulle quali abbiamo poi lavorato in fase di post-produzione, di sovrincisione, erano molto più lunghe, quindi siamo sempre stati in grado di trovare il momento che si prestasse a un lavoro successivo, per cui no, devo dire che il disco sta piacendo molto, e sia io che Michele che anche la Rare Noise eravamo già soddisfatti prima, poi ovviamente vedere che le recensioni sono entusiastiche e che comunque il disco piace fa ancora più piacere, anzi è fondamentale, diciamo.
Certo, ecco, il vostro dualizio proseguirà o è stato un episodio unico?
No, la voglia di proseguire anche il prossimo anno, di riuscire a fare dei concerti come Antichitera, immagino con Alessandro Guis o in trio, cioè io, Michele e Alessandro, oppure anche con un ospite trombettista, adesso vediamo, non è un momento facile per proporre un certo tipo di concerto, di performance, di spettacolo, ma insomma ce la metteremo tutta, c'è il desiderio di suonare insieme e sicuramente lo consideriamo non per forza un album unico, ecco, sicuramente ci sarà la voglia di continuare.
Perfetto, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Bisogna mettere la mano nel portafoglio.
Sì.
No. Beh, guarda, sul sito della Rare Noise, rarenoiserecords.com, ci sono tutti i link possibili e immaginabili, sia per comprare il vinile, tra l'altro un vinile colorato molto bello, la copertina è sempre stata fatta e la grafica dal Designers Republic di Ian Anderson, uno studio inglese molto che lavora con marchi importanti anche nella moda, ma comunque insomma che ha fatto anche altre copertine per i miei progetti, e c'è dentro il vinile che è colorato, un bel tipo, non vorrei dire viola, ma forse lilla, insomma veramente molto bello, e ce ne sono un po' di copie a disposizione sempre sul sito della Rare Noise, che sono a due colori, cioè giallo e questo lilla, che sono i due colori dei due nomi sulla copertina. E poi comunque Amazon eccetera è stato, appunto, ci sono i vinili, i CD e anche FLAC, file digitali insomma di altissima qualità, che si possono acquistare.
E a quali altri progetti stai lavorando adesso?
Guarda, io sto per, tra l'altro domani andrò in studio a Roma per finire i mixaggi di un mio EP, cioè quattro brani solista, da mm-hmm. solista, diciamo, a nome mio, che dovrebbe essere disponibile sulla mia pagina Bandcamp, penso a fine gennaio, metà gennaio, fine gennaio, ed è un album di quattro brani strumentali che riprendono un pochino il discorso del mio album precedente, Elevator Man, o Decoy, quindi c'è la sezione fiati, e tutto impreziositi dalla batteria di Jason J.T. Thomas, che è questo batterista americano, il batterista degli Snarky Puppy, forse conoscete.
Sì.
Quindi questo è il mio diciamo prossimo il mio prossimo progetto, almeno quello in stato più avanzato, è questo. E poi comunque ce ne sono tante altre cose di cui non parlo, non per scaramanzia, ma perché poi sai che tra il volerli portare avanti e riuscire a portarli avanti, poi c'è sempre di mezzo la logistica, le varie agende, ma insomma comunque penso avevi già ampiamente dimostrato di essere uno un po' attivo, che non mi fermo sugli allori.
Perfetto, io ti ringrazio Lorenzo, è sempre un piacere parlare con te.
Grazie Francesca, a te e a Radio Sherwood per l'ospitalità, sempre molto, molto un grande piacere per me.
bene, allora alla prossima e aspettiamo ancora tanta buona musica.
Grazie, alla prossima, grazie, ciao.
Ciao.